Vi propongo una serata bestiale. Faremo insieme una carrellata attraverso le pagine della Bibbia, soffermandoci sui molti animali che le Sacre Scritture considerano proprio come immagine dell'umanità stessa. Ma parto da un libro del 1915 che inizia con un fatto effettivamente bestiale. Gregor Samsa, destatosi un mattino dopo sonni agitati, si scoprì trasformato in un orrido insetto e cominciò a vedere il proprio dorso enorme, mentre le zampe erano diventate numerose e piccole, e si trova inspiegabilmente animale. È quel racconto che Franz Kafka intitola Verwandlung, cambiamento, ma in italiano è stato reso con metamorfosi. È il cambiamento dell'uomo. E pensare che invece nella tradizione cristiana la metamorfosis è il termine liturgico per indicare la trasfigurazione del Signore. L'uomo Gesù appare nella sua dimensione divina. Il romanziere moderno invece sottolinea con dolore il fatto che l'uomo stia diventando una bestia. Allora ci poniamo proprio in questo orizzonte della possibilità che abbiamo come esseri umani di diventare Dio o diventare animali. È una maturazione, una tensione che realizza perfettamente la nostra natura, oppure è un ritornare a quella situazione bestiale che è un po' la base del nostro istinto. Infatti, nella tradizione biblica si insiste molto sulla figura degli animali proprio per parlare dell'umanità, ma anche nel nostro linguaggio. I proverbi, i modi di dire, sono pienissimi di immagini animalesche. Adoperiamo una quantità immensa di metafore che partono dagli animali per indicare soprattutto vizi e virtù. Le qualità degli uomini sono semplicemente evocate attraverso il riferimento ad animali. È facilissimo e comune dire a qualcuno, per qualche motivo, sei un coniglio o sei un asino. E si prendono nomi di animali per evocare degli atteggiamenti. E tutti capiscono al volo che cosa vuoi dire se mi hai dato dell'asino. È una convenzione sociale, per cui la figura dell'animale asino viene associata al motivo della ignoranza. Non c'è una spiegazione etologica seria per cui l'asino sia più duro di comprendonio di qualche altro animale, ma è diventata una forma proverbiale. E allora il riferimento all'animale ci serve non per parlare dell'animale, ma per richiamare la condizione dell'essere umano come pauroso o ignorante, coraggioso come un leone o pigro come una lumaca. Signore, Signore nostro, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue mani, la luna e le stelle che tu hai formato, che cos'è l'uomo? Perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo, perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, tutto hai messo sotto i suoi piedi, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie dei mari. O Signore, Signore nostro, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Il Salmo 8 celebra la grandezza dell'uomo, o meglio, loda il Signore per avere creato l'uomo come una eccellenza al di sopra delle bestie della campagna, degli uccelli del cielo, dei pesci del mare. E questo riferimento poetico del Salmo si riaggancia al tema della Genesi, perché nel primo capitolo della Bibbia, il grande poema sacerdotale della creazione termina dicendo che Dio ha creato l'uomo con il compito di dominare sulle bestie della campagna, sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo. È il compito fondamentale che all'inizio della creazione viene legato all'umanità. Essere uomo significa dominare gli animali. È un'espressione un po' strana. Dobbiamo stare attenti perché molte volte noi leggiamo queste pagine bibliche senza una comprensione profonda del testo e rischiamo di interpretarla in modo letterale, un po' banale, come se la superiorità dell'uomo si dimostrasse nel mettere sotto i piedi gli animali, magari trattarli male. Assolutamente non è quello che il testo insegna, ma neanche mettere il giogo agli animali produce un risultato di signoria dell'uomo. Ma nei confronti delle aquile o dei pesci del mare, in che modo l'uomo può dominarli? Sparando e abbattendo un volatile? Pescando un pesce? In questo modo l'uomo dimostra la sua superiorità? Assolutamente no. Allora, questo testo antico ha una valenza simbolica notevole e riusciamo a comprenderla proprio partendo da quella immagine iniziale. Gli animali sono evocati come immagini delle qualità, ma soprattutto dei vizi e dei difetti dell'umanità. Per cui noi potremmo tradurre questa espressione programmatica della Genesi come l'uomo diventa veramente umano quando è pastore della propria animalità. Allora, i vari animali richiamano quella animalità che fa parte del nostro essere umano. È quella dimensione istintiva, bestiale, che fa parte del nostro essere. Quella bestia che viene in noi in certi momenti, emerge soprattutto nei momenti di furore, di rabbia, di indignazione. Uno perde la testa e dice: sono diventato una bestia. Sono diventato quello che ero, cioè ho manifestato quella realtà che fa parte del mio essere. Allora, tutti i vari animali hanno un riferimento simbolico alle nostre qualità umane. E dominare gli animali significa diventare pastori della animalità di cui siamo composti, cioè capaci di portare al pascolo, di gestire, di accompagnare quelle forze istintive che possono essere la pigrizia o l'aggressività. La vanità del pavone o l'aggressività del lupo. L'antico poeta latino aveva coniato con tre parole una definizione dell'uomo: homo homini lupus. E ha usato lo stesso criterio, dicendo che l'uomo è un lupo per l'uomo. C'è una bestialità aggressiva nell'uomo e si rivolge all'altro essere umano. Diventiamo veramente umani quando siamo capaci di pascere, di gestire e di guidare questa animalità del nostro cuore. Quindi diventare uomini, diventare persone umane mature, comporta un cammino di formazione, di liberazione da quegli istinti animaleschi, da quella capacità di gestire bene sia i sogni che volano alto, come gli uccelli del cielo, sia quelle realtà profonde come i pesci dell'abisso, l'inconscio, il subconscio, quelle varie realtà che fanno parte del nostro essere umano e non riusciamo a definire e a comprendere bene. Allora, il racconto biblico, insistendo molto su figure animali, ci offre tante possibilità di crescere come umani, per imparare a gestire l'animalità che abbiamo nel cuore. Partiamo da una contrapposizione elementare. Gesù dice: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Inevitabilmente quell'immagine del lupo, anche se agli studiosi moderni non piace più, è diventata proverbiale, lo era in tutte le culture come immagine dell'aggressività, non per dire che il lupo è cattivo in sé, ma per connotare degli atteggiamenti umani aggressivi e violenti. Gesù qualifica i suoi discepoli come agnelli, mandati in un mondo aggressivo e violento, di cui non devono assumere i mezzi. Guardatevi da quelli che vengono a voi in vesti di agnelli, ma dentro sono lupi rapaci. C'è il rischio di avere un cuore aggressivo e violento, ma ricoperto da una pelle d'agnello. Sembrare miti e mansueti, ma in realtà nascondere una aggressività notevole. Gesù per eccellenza è qualificato come l'agnello. Giovanni Battista, quando lo presenta per la prima volta, lo indica come l'agnello di Dio. È una formula strana per indicare una qualità fondamentale di Gesù, che non è tanto la mitezza, quanto il fatto di essere un animale sacrificale. Perché l'agnello era l'animale che nella tradizione ebraica veniva abitualmente immolato, soprattutto come sacrificio pasquale. E quell'annuncio del Battista all'inizio del Vangelo si compie proprio quando ai piedi della croce un altro Giovanni assiste al fatto che non gli hanno spezzato le ossa. Proprio come scritto a proposito dell'agnello pasquale, non gli verrà spezzato alcun osso. Gesù realizza in croce il suo essere agnello. Ed è nell'Apocalisse che la figura dell'agnello diventa importante. Gesù è presentato come l'agnello immolato ma in piedi, morto e risorto, con una serie di figure simboliche. Si dice che ha 7 corna e 7 occhi. Un agnello non ha le corna, se le avesse sarebbero 2. Qui invece è un'immagine fantastica di un agnello che ha tutto il potere e tutta la conoscenza. Dalla Genesi all'Apocalisse le immagini di animali sono frequentissime e usate spesso per sottolineare una dimensione teologica, come è appunto la presentazione stessa di Gesù. Ma per stare in un ambito di animali domestici, troviamo frequentemente il contrasto fra asini e cavalli. Decisamente il cavallo risulta un animale più intelligente dell'asino. Le nostre città sono piene di monumenti che abbiamo dedicato al cavallo. Diceva qualcuno, spesso in compagnia di loschi individui, ma il ricordo del cavallo l'abbiamo onorato anche nei monumenti. Invece nella tradizione biblica il cavallo è una figura negativa. Voglio cantare in onore del Signore perché ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere nel mare egli ha gettato. Il canto del mare, accompagnato dai tamburelli e dalle danze nella notte di Pasqua, che segna l'esodo di Israele attraverso il Mar Rosso, celebra proprio il superamento dei carri e dei cavalli. Nel linguaggio biblico il cavallo è l'animale forte, è l'animale della guerra, è l'immagine del carro armato, della struttura bellica potente. Il faraone con il suo esercito fatto di carri e di cavalli finisce in fondo al mare. Ecco perché il profeta Zaccaria annuncia che il Messia verrà mite e mansueto, cavalcando un asino. Ed effettivamente Gesù entra in Gerusalemme in groppa d'un asino. Non entra come un cavaliere glorioso su un bianco destriero, come un imperatore glorioso, ma come un semplice contadinello seduto su un asino. E quel giorno Gesù aveva mandato a cercare proprio quell'asino. Non l'ha trovato per caso, l'ha cercato, l'ha voluto. Non era stanco, voleva compiere un gesto simbolico. Ha mandato a cercare quell'asino per compiere un gesto profetico, per entrare in Gerusalemme come un re seduto su un asino. È un'immagine paradossale. È l'immagine del mite, dell'umile, del mansueto. È di colui che rompe lo schema della gloria umana. Nel libro dei Numeri si racconta di un grande stregone orientale di nome Balaam, che fu mandato a chiamare dal re di Moab, Balak, perché maledicesse Israele. Al tempo di Mosè, il popolo moabita, spaventato dal gruppo degli israeliti, non avendo il coraggio di affrontarlo in battaglia, cerca di usare le armi della magia. E allora manda a chiamare un potente mago d'Oriente. E Balaam ingroppa la sua asina, accorre dove è stato chiamato, se non che l'angelo di Dio gli sbarra la strada. L'asina lo vede ed esce dal sentiero. E Balaam le dà bastonate per farla ritornare sulla strada. Ripetutamente l'asino la esce dalla strada perché vede l'angelo di Dio, finché l'angelo l'aspetta davanti ad una strada strettissima. E il povero animale non sa da che parte muoversi, si avvicina troppo al muro e fa male alla gamba del suo padrone, il quale scende e la tempesta di bastonate. A quel punto l'asina parla. È l'unica volta nella Bibbia in cui un animale parla. Un animale reale. È una favola, naturalmente. Ed è una favola teologica. L'asina di Balaam dice al suo padrone, che si credeva così sapiente: guarda che tu sei più asino di me, perché io mi sono accorto dell'angelo di Dio e tu non hai visto niente. A quel momento anche Balaam riconosce questa presenza misteriosa e l'angelo gli dice: ti salvo la vita per rispetto della tua asina, è più furba di te. È un modo favolistico per deridere quella mentalità del grande stregone che ha i poteri. E difatti quando arriverà, anziché maledire, lancerà benedizioni su Israele. Se l'asino spesso è accoppiato al cavallo, pensate anche nella immagine del Don Chisciotte, il vero saggio è Sancho Panza, che è sull'asino. Nella Bibbia l'asino è anche collegato con il bue, tant'è vero che noi abbiamo preso l'abitudine di mettere asino e bue nel nostro presepe. Però nel racconto evangelico non si nomina né asino né bue. Perché ce l'abbiamo messo? È un'abitudine antichissima, fin dalle più antiche rappresentazioni che abbiamo della scena della Natività, sono presenti un bue e un asino. Non derivano dal racconto stesso del Vangelo, ma sono frutto di una interpretazione, prendendo l'inizio del libro di Isaia, dove il profeta dice: Il bue riconosce il suo padrone. L'asino conosce la greppia del suo signore, mentre il mio popolo non capisce e non comprende. È di nuovo un paragone dove gli animali sono meglio degli uomini. Si dice che l'asino e il bue sanno riconoscere chi dà loro da mangiare. Invece il popolo di Dio non comprende e non capisce. Proprio in forza di questa parola profetica di Isaia, fin dall'antichità l'asino e il bue sono stati messi nella scena della natività per essere una predica vivente. Quando tu lo guardi, l'asino che è vicino alla greppia del Signore, presepe domini, lui che la riconosce, dice a te: tu sei più asino di me, perché non te ne accorgi della presenza del Signore nella tua vita. Allora vedete come siamo abituati a fare questo procedimento di lettura simbolica delle figure animali. Purtroppo però molte volte la mentalità moderna, troppo legata alle cose o alla ricostruzione storica, si accontenta di avere un dato, una informazione. Mettiamo l'asino e il bue nel presepe perché c'erano un asino e un bue. Non so se ci fossero. Non è importante metterceli perché c'erano, perché corrisponde alla ricostruzione verista del presepe. Ma hanno un significato. Spesso quello che perdiamo è il significato, il senso che queste realtà nei racconti biblici, come nelle raffigurazioni artistiche, servono per formare la nostra umanità. Non ci fermiamo a un dato di fatto, ma cerchiamo di comprendere un significato che è più profondo. Corrisponde al diventare pastori della nostra animalità. Non accontentiamoci di una vita da cani. Cerchiamo qualcosa di più. È un'espressione. Vita da cani. Anche se in fondo la vita del cane, tanto più nella situazione moderna, è una bella vita. In fondo cosa vuol dire vita da cani? Mangiare, bere, riposarsi, andare di corpo. Questa è la vita da cani, cioè è la vita animale, e noi facciamo una vita del genere, cioè è parte della nostra umanità avere delle necessità, delle esigenze, ma abbiamo molto più, abbiamo delle esigenze, delle realtà molto più grandi che ci stanno a cuore. Allora, la vita da cani equivale ad un accontentarsi di un elemento materiale. Quando ho la pancia piena sono a posto. Non è vero, ci siamo accorti, tanto più nel nostro mondo che è caratterizzato dal benessere, che la pancia piena non equivale alla felicità. I cani nel linguaggio biblico, come ancora nel mondo ebraico e arabo, hanno una sfumatura negativa. Difatti è strettamente connessa all'idea della infedeltà. Strano, perché il cane è proprio l'animale fedele per eccellenza. Eppure si dà del cane di un infedele. Sono quelli di un'altra religione che vengono chiamati cani. È un modo dispregiativo. Addirittura Gesù, una volta, quando si trova all'estero, in Libano, adopera un'espressione del genere con una donna che era angosciata per la malattia di una figlia, la quale supplica Gesù di aiutarla. E lui non le risponde. I discepoli intercedono, chiedono a Gesù: accontentala, vedi come ci grida dietro. E Gesù recita una parte e dice qualche cosa come per esplicitare il pensiero dei suoi ascoltatori: non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini. E quella donna avrebbe potuto offendersi. Effettivamente era stata trattata come un cane. Se fosse stata permalosa, se avesse preso per male l'affermazione, si sarebbe magari arrabbiata, gliene avrebbe dette quattro e non sarebbe successo nulla. Invece, quella donna prese in senso buono, ebbe il coraggio di non offendersi, ma di guardare l'altra faccia della medaglia e commentò con Gesù: sì, d'accordo, non è bene togliere il pane ai figli per darlo ai cani, ma sotto la tavola anche i cani mangiano di quello che cade dalla tavola dei padroni. Ha accettato di stare sotto la tavola, ma di mangiare una briciola del pane dei figli. E Gesù si illumina, la guarda e le dice: donna, per questa tua parola il demonio è uscito da tua figlia. E quando la donna torna a casa trova la figlia guarita. È la tua parola, è il tuo modo di aver preso quella frase, di non esserti sentita offesa perché trattata come un cane, ma di accettare la dimensione positiva del cane di famiglia, che fa parte in qualche modo della comunità e che al suo posto riceve la sua parte di cibo. È il superamento delle barriere, è il superamento del disprezzo per l'altro. Anche il mondo degli uccelli, i grandi volatili e quelli da cortile entrano nel linguaggio biblico. Dio dice a Mosè, quando arriva sul Sinai: vedi come vi ho fatti venire a me su ali di aquila. E alla fine del Deuteronomio, di nuovo commenta: il Signore come un'aquila ha spiegato le ali e lo ha preso. Come un'aquila vola sopra i suoi nati, insegnando a volare, così il Signore ha fatto con il suo popolo. È un paragone eccezionale. L'aquila è l'immagine dell'uccello reale, grande, bello, nobile, che vola in alto. È il contrario, o perlomeno è frequentemente contrapposto al pollo. Anni fa era di moda una serie di opuscoli di psicologia religiosa che contrapponeva aquile a polli. Siate aquile e non polli d'allevamento. Però anche il pollo rientra nel linguaggio di Gesù, il quale dice: come una gallina io avrei voluto raccogliere sotto le mie ali i pulcini, e purtroppo non avete voluto. E Dio si paragona ad un'aquila, ma si paragona anche ad una gallina. Ed è un gallo che risveglia la coscienza di Pietro. Al terzo canto del gallo, l'apostolo si ricorda quello che gli aveva detto Gesù e si accorge di quanto sia stato pauroso e traditore. E il canto del gallo fa piangere San Pietro. E ancora una volta, un animale risveglia la coscienza dell'uomo. Un'altra coppia di contrari, corvi e colombe. Il corvo è nero, la colomba è bianca, il corvo è un animale sgraziato dal verso lugubre, poi mangia cadaveri, quindi è per natura immondo e sporco. Eppure anche il corvo ha un suo ruolo. Nella storia di Elia, proprio in un momento di carestia, di grande siccità, quando il profeta si ritira lungo un wadi sul fianco del Giordano, sono i corvi che gli portano da mangiare. Il corvo è figura negativa di uno che mangia approfittandone. E invece in questo caso c'è una trasformazione. Il corvo porta da mangiare al profeta. È un cambiamento di situazione. Come la colomba viene presentata come portatrice di una immagine di pace all'inizio della storia, quando terminato il diluvio Noè lascia uscire prima un corvo e poi una colomba, e la colomba torna con il ramoscello d'ulivo nel becco. Vuol dire che l'acqua non copre più tutta la terra, ha cominciato a defluire, c'è un albero di ulivo che è di nuovo tornato a galla, a rifiorire. E la colomba ne prende un rametto per indicare che riprende la vita, che ricomincia la possibilità di vivere. Ed è proprio facendo riferimento a quella immagine primordiale che lo Spirito del Signore si manifesta sulle acque del Giordano in forma di colomba. È quella colomba che richiama la fine del diluvio, è l'immagine dello Spirito che porta l'autentica pace, la riconciliazione. E Gesù dice ai suoi discepoli: siate semplici come colombe e prudenti come serpenti. Un altro animale molto importante nella tradizione biblica, il serpente, è proprio il primo che viene nominato all'inizio della Genesi ed ha una responsabilità notevole. È un animale che parla, ma non è una favola qui. Ci troviamo piuttosto in una scena teologica di sapore mitico, dove il serpente rappresenta l'immagine della idolatria, è l'immagine del pensiero umano distorto, è l'arroganza dell'uomo che dubita di Dio e diffida della sua bontà. Se ci pensate, nel racconto della Genesi, il serpente non fa nulla. Viene descritto come il più prudente degli esseri viventi che il Signore aveva creato. Il più furbo, il più intelligente. E parla semplicemente facendo domande o insinuando dubbi. È vero che Dio vi ha proibito tutto? No, dice la donna. Ne ha proibito uno solo, ci ha detto che se mangiamo di quell'albero moriamo. Affermazione del serpente: non è vero, non è vero quello che ha detto Dio. Il serpente è il dubbio dell'uomo. Dio non vi ha detto la verità e non ve l'ha detta perché è invidioso, non vuole che diventiate come lui, sa che se mangiate di quell'albero diventerete come Dio. Lui non vuole, quindi non fidatevi di Dio. Basta. Il compito del serpente è un ragionamento umano. Il serpente è un pensiero indecente. È il tuo pensiero. È il tuo modo di pensare. Abbiamo fatto un'operazione particolare e un po' esagerata quando l'abbiamo semplicemente identificato come il diavolo. Il serpente è il diavolo. Abbiamo introdotto un'altra figura a cui dare la responsabilità. E di fatto il serpente è il lato oscuro dell'uomo. È la nostra superbia. È il nostro pensiero che non si fida di Dio. Ed è l'origine del peccato. Dubitare della verità di Dio e della sua bontà, fare di testa mia, andando contro il suo insegnamento, è l'origine di ogni peccato. E per connotare proprio questo aspetto negativo dell'uomo, viene adoperata l'immagine di un animale che fa paura, un animale velenoso, un animale da schiacciare istintivamente. Quando lo si vede, per combatterlo viene l'idea di pestarlo, di schiacciarlo. Ed è proprio la promessa che Dio lancia all'inizio della creazione, quando promette di mettere inimicizia fra la donna, l'umanità, e il serpente, questo lato oscuro del male, e promette che il seme della donna schiaccerà la testa del serpente. È una immagine messianica: il Messia sconfiggerà il male. È il Messia che vince la superbia dell'uomo e dà ai suoi discepoli il potere di camminare su vipere e scorpioni. Altre immagini di animali velenosi, pericolosi. Schiacciare questi animali pericolosi significa sempre la stessa cosa: vincere quel lato oscuro che è presente in noi, superare quel pensiero cattivo, non lasciarci dominare dal male, ma reagire proprio contro questo elemento caotico. Perché l'altra figura negativa è quella del mostro del caos. È la figura della grande bestia acquatica. Si parla di Tannim, di Leviatan, nel libro di Giobbe viene evocato anche come Behemoth. Sono figure che indicano qualche cosa di grandioso, di acquatico e di negativo. È la balena bianca, è il grande nemico. È quel pesce che inghiotte Giona. Non è un pesce reale, è una figura del male, del caos. La storia di Giona, tra l'altro Giona vuol dire colomba, Yonah in ebraico è il nome dell'animale colomba, quindi porta lui stesso un nome di animale, e nel Medioevo molti monaci irlandesi presero questo nome proprio come missionari, Columba e Columbanus, per indicare il nuovo impegno di essere come Giona. Giona che non vuole fare il missionario, che non vuole andare a parlare in nome di Dio, ma si imbarca per andare nella direzione opposta, fa naufragio e viene inghiottito dal pesce. È la fine, è la rovina della sua vita. È come Israele inghiottito dall'esilio babilonese. Sembra tutto finito. Giona, nel ventre del pesce, trascorre 3 giorni. Dopodiché il Signore comanda al grande pesce, il quale lo sputa sulla spiaggia, e la storia ricomincia. Se non ci accontentiamo di vederlo come una favola, ma cerchiamo di comprenderne il senso simbolico e teologico, possiamo recuperare una notevole ricchezza da questa storia, perché dietro a quel pesce c'è l'immagine proprio del caos, del disordine nella vita, quando capita qualche cosa di grandioso per cui abbiamo l'impressione di naufragare, di perdere tutto, di finire in fondo al mare. Eppure in ogni fine c'è un nuovo inizio. C'è una possibilità di ricominciare. E il profeta Giona riprende la sua missione. Incontra un altro animale, questa volta molto piccolo, un verme. Non se ne accorge nemmeno del suo lavoro, ma quel verme, mandato da Dio esattamente come il grande pesce, rosicchia la radice del grande ricino che era spuntato per ripararlo dal sole. È un libro ironico di risentimento fra l'umido e il secco. Prima c'è troppa acqua, poi c'è troppa aridità. E Giona in mezzo a queste due situazioni negative. E un animale compare in tutte e due, obbediente all'indicazione del Signore, per mettere Giona in una situazione di conversione. E gli animali, proprio gli animali piccoli, servono spesso nella Bibbia proprio per indicare questo intervento di Dio che stimola alla conversione. E in Egitto il popolo che opprimeva Israele è stato tormentato da mosche, zanzare, tafani, cavallette, animali piccoli. Il libro della Sapienza dice: il Signore avrebbe potuto mandare leoni, rinoceronti, elefanti. Una carica di animali grandi avrebbe distrutto, ma il Signore non voleva distruggere, ma voleva dar fastidio come una mosca, per provocare, per invitare al cambiamento. E così un altro animale piccolo che viene talvolta evocato è la tarma o il tarlo. Quando Gesù dice: mettete i vostri tesori dove la ruggine non aggredisce e dove le tarme non mangiano. Addirittura in un salmo si arriva a dire che il Signore, come un tarlo, rovina i tesori dell'uomo. Una frase provocatoria. È un uomo arrabbiato che sente il dramma della vita e dice al Signore: tu mi stai mangiando dal di dentro come un tarlo quello che potrebbe essere il mio orgoglio. Effettivamente il Signore lavora come un tarlo, piccolo piccolo, dentro nascosto, ma rode.
È proprio l'effetto della coscienza, del sentir rodere dentro la coscienza, quel tarlo del rimorso, del rimpianto, del pentimento. È un modo con cui, attraverso una metafora animalesca, viene evocato il modo con cui il Signore opera. Passando da un estremo all'altro, dall'animale grandissimo all'animale più piccolo. Per concludere con le quattro bestie dell'Apocalisse, quattro esseri viventi, proprio quelli che sono diventati i simboli degli evangelisti. Ma il primo dei quattro animali ha la figura d'uomo. Poi c'è il leone, il toro e l'aquila. E in queste quattro immagini che vengono dal profeta Ezechiele e attraverso l'Evangelista Giovanni sono state portate nel Nuovo Testamento, i padri della Chiesa vi hanno visto i quattro evangelisti, quattro modi con cui il Signore raggiunge l'umanità intera. Sono i quattro elementi principali del creato, come elementi di spicco, di signoria. Sono l'immagine della provvidenza di Dio, che lavora nel grande e nel piccolo per la nostra metamorfosi, per la trasformazione della nostra vita, perché possiamo passare da una dimensione animalesca ad una maturità che sa cogliere tutti gli aspetti positivi del creato e sa correggere tutte le inclinazioni bestiali, per poter diventare come Dio, non rubando quello che il Signore non vuole, ma accettando con l'atteggiamento dell'agnello quello che il Signore stesso è venuto ad offrirci. Allora, anche rileggendo in questo bestiario biblico una gamma di allusioni agli animali, noi riconosciamo il principio fondamentale che guida la storia della salvezza: far sì che diventiamo veramente umani, diventando pastori della nostra umanità, per raggiungere la pienezza dell'amore, per essere veramente come Dio ci vuole, come Dio ci ha pensati e come continua a operare per realizzare il suo progetto. Grazie della vostra attenzione. Buonanotte.